Non ho l'arma che uccide il leone, per la biscia non ho il bastone. Verso Hong Kong non possiamo volare, se risposta c'è, non è controllare. Questa è una parte di una storia che viene raccontata da un gruppo di cantastorie molto particolare e che dà anche il nome, il titolo al libro che Peppe Dell'Acqua ha riscritto, diciamo così, Non ho l'arma che uccide il leone, per raccontarci la storia di quello che avvenne a Trieste in quegli anni. Ora Peppe Dell'Acqua è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, e Trieste continua ad essere un punto di eccellenza perché ci sono 4 centri di salute mentale, ciascuno con 6 o 8 posti letto, sono attivi 24 ore su 24, 10 strutture residenziali in cui le persone possono vivere, non si pratica la contenzione da nessuna parte. Peppe Dell'Acqua, il suo libro è fatto di storie di persone e poi di storie di gruppi, di storie di gruppi piccoli, di gruppi grandi, è una storia di relazioni ed è il fulcro anche della rivoluzione di Basaglia, del suo gruppo. Quando è avvenuto questo spostamento dell'asse e come è avvenuto?
Sì, intanto aggiungo anche che a Trieste sono 35 anni che tutte le porte sono aperte. Comunque, quando è avvenuto e che cosa? Io credo che ancora oggi è importante cercare di capire da dove è partito Franco Basaglia, e perché è da lì che è quella cosa forse che dobbiamo riscoprire. Io credo che tutto è cominciato nel momento in cui c'è una frase che è diventata abbastanza così paradigmatica in un servizio del 67, Sergio Zavoli va a Gorizia e a un certo punto chiede a Basaglia: ma professore, lei è più interessato al malato o alla malattia? E Basaglia immediatamente, senza riflettere, dice: al malato, naturalmente, alla persona. Cioè, io credo che questo cambiamento sia avvenuto proprio qui, nel momento in cui si è stati capaci di criticare, di guardare dal di dentro che cosa era questa psichiatria. Un altro dei grandi momenti di passaggio è stato questo grande punto interrogativo che Basaglia aveva posto, no, alla parola che cos'è la psichiatria, per dire com'è possibile che una scienza, una scienza che si dice tale, possa avere questa prepotenza così estesa tanto da annullare le persone, da distruggere le persone. E qual è la ragione di tutto questo? La ragione di tutto questo era quella della costruzione di sistemi che anche nella loro visione, se volete, umanistica, positiva, dovevano operare un controllo, no, dell'organizzazione sociale, dovevano in qualche maniera separare la ragione dalla non ragione. Ecco, questa situazione è quello che crea uno sguardo particolare di Basaglia e degli altri che in quegli anni cominciano a lavorare, in cui entrando nelle istituzioni si coglie, come dire, l'orrore di questo annientamento e diventa necessario, urgente, necessario non essere complici, no, di questo processo. Quando... E lì comincia quello che ha portato a questa consapevolezza, che è veramente straordinaria nel nostro paese, che è possibile occuparsi delle persone che vivono questa esperienza, talvolta drammatica, tragica, dolorosa, in maniera diversa. Basaglia dice nelle conferenze brasiliane, parlando con degli studenti appunto a San Paolo di Brasile, dice: abbiamo dimostrato che l'impossibile può diventare possibile, no? E abbiamo dimostrato che noi non sappiamo se le cose andranno avanti, dice, forse i manicomi torneranno più chiusi di prima, sta di fatto che noi siamo stati capaci di dimostrare che è possibile occuparsi delle persone e dei malati di mente in un'altra maniera, e questa è la cosa importante.
Quando lei è arrivato a Trieste nel 71, quante persone erano rinchiuse nel manicomio di San Giovanni?
Il manicomio di San Giovanni è un luogo di una bellezza struggente, no? È una delle costruzioni più straordinarie della Mitteleuropa e incarna quell'utopia positivista di cui parlavo prima, ce n'erano 1200. Quest'anno quel parco compie 100 anni, noi festeggeremo con gioia la cosa, perché il parco è un parco della città con 5000 rose, con le università, con i bar, i ristoranti e le sedi delle cooperative. C'erano 1200 persone quella volta.
Ci vuole raccontare di quando nel 1973 un cavallo azzurro con la pancia piena di sogni uscì dal manicomio?
Che io ricordo e che con più emozione, con più gioia. Ma è successa una cosa che non lo sapevamo che sarebbe stato così, è diventato un simbolo, un passaggio mitico. È successo che appunto a Trieste alcuni amici di Basaglia, Giuliano Scabbia in particolare, Vittorio Basaglia, uno scultore, pittore, Giuliano insegna lì al DAMS ancora adesso a Bologna, professore di storia del teatro, è un uomo di teatro. Insomma, c'era uno dei primi reparti che avevamo svuotato e si è deciso che si poteva fare qualcosa in questo luogo vuoto. Negli anni 70 quella volta si parlava di animazione, di teatro di strada, di linguaggi diversi per il teatro, e sono arrivati questi artisti e per fare qualcosa con gli studenti dell'Accademia di Venezia, con altri studenti di Trieste, giovani. Ecco, una delle caratteristiche di questo lavoro è stata la capacità di Basaglia di far entrare in questo lavoro, nel manicomio, dentro le mura, fuori, giovani, una quantità di giovani. Io stesso allora avevo 24 anni e mezzo, ero venuto da Salerno appena laureato, ero passato da Parma dove lavorava Basaglia, dove era stato chiamato da Tommasini, da Mario Tommasini, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. E niente, il cavallo nasce perché nel manicomio c'era un cavallo che stava andando in pensione, era il cavallo che portava in giro la biancheria sporca e prendeva la spazzatura dei reparti, era un grande amico dei malati. Nel manicomio i malati avevano degli amici che erano i colombi, i gatti e i cavalli, facevano molto più fatica ad avere rapporto con gli umani. E siccome questo cavallo andava in pensione, ovvero andava al macello, mettemmo su una protesta per salvare il cavallo, insomma. E il cavallo fu salvato e intanto nacque questa immagine di questo cavallo Marco, così come si chiamava, che diventò un cavallo azzurro, che per due mesi tenne viva, insomma, l'attenzione, la creatività di tutti noi. Nacquero storie di una grande semplicità, ma anche di una grande profondità. E alla fine la cosa molto bella, il cavallo doveva uscire in città e ci accorgemmo che era così grande, perché un cavallo alto 3 metri, largo 2 metri, lungo 2 e mezzo, che non riusciva a uscire né dalle porte né dal cancello di questo reparto, per cui ancora una volta il cavallo divenne il suo simbolo e la sua metafora, perché fu necessario buttare giù materialmente le porte e le reti. E c'è una bellissima foto appunto di un Franco Basaglia che insieme ad altri solleva una panchina di ghisa a mo' di ariete per buttare giù questo cancello. Il cavallo era il cavallo azzurro, il cavallo era il cavallo della libertà, era il cavallo che in qualche maniera poi ha viaggiato per mezzo mondo, insomma è stato a Berlino, è stato in Spagna, è stato in Francia, insomma, e ancora adesso per noi è il simbolo e la cifra del nostro lavoro, insomma, in questo senso.
Adesso, partendo da lì, come si fa ad andare oltre?
Ma guardi, io credo che veniamo appunto alle cose che hanno detto gli intervistati. C'è un luogo comune dal quale probabilmente dobbiamo uscire. La legge è stata una buona legge, i manicomi andavano chiusi, però non ci sono le cose che ci dovevano essere, e dunque si finisce poi per gettare un'ombra abbastanza grigia, se non nera, sulla prima affermazione che sembrerebbe positiva. Io credo che quest'anno di queste cose ne sentiremo da nausea, insomma, tutti diranno così. Io non sono d'accordo con questa affermazione. Penso che le persone che vivono l'esperienza del disturbo mentale e le loro famiglie non sono state mai felici, né quando ci stavano i manicomi, né quando i manicomi non ci sono più. Il dolore della malattia mentale è enorme e quindi non lo si può attribuire a questo o a quello. quello che è accaduto, e credo che sia la cosa più importante dalla quale noi dobbiamo sempre ripartire, è accaduto che le persone che fino a quel momento erano cittadini senza diritto sono diventati cittadini all'interno del diritto costituzionale riconosciuto. La legge 180, guardi, è stata semplicemente una riarticolazione dell'articolo 32 della Costituzione, no? La Costituzione che tutti amiamo e che per fortuna ci sta. L'articolo 32 dice che ogni cittadino, qualsiasi esso sia, ha diritto alla cura e alla salute e alla cura nel rispetto della dignità, della libertà e della inviolabilità del suo corpo. Il legislatore si accorge che i matti non sono questi cittadini, bisogna farli diventare cittadini, e da lì comincia la storia legislativa, no? Dopo aver appunto aperto i manicomi. Questa è la grande cosa che c'è e ci permette di dire che le persone sono legate o chiuse nei manicomi, nei diagnosi e cura di Milano, come di Palermo o come di Roma, e ci permette di dire che questo è illecito, ci permette di dire che le persone hanno bisogno di avere una casa, di avere un lavoro, di avere diritti all'interno della famiglia. È da lì che si è mosso tutto. Poi è evidente, non è cambiato, e questo credo che sia la riflessione da fare, almeno io penso che bisogna ripartire da qui, non è cambiata la cultura medico-psichiatrica che questo processo doveva sostenere. Il cambiamento che ha prodotto Basaglia è un cambiamento culturale, è un cambiamento di paradigmi, cioè ha spostato l'attenzione intorno alla persona, ha cercato di scommettere la clinica, la psichiatria, intorno alla persona, non sulla malattia, quindi non i farmaci, l'elettroshock, il ricovero, ma i bisogni delle persone, i loro sentimenti, le loro relazioni. Si è spostato in qualche modo il luogo della cura da un luogo definito, la clinica, il reparto, l'ospedale, a un luogo che è il luogo della vita delle persone, le relazioni, i contesti, la famiglia, il bar, le istituzioni altre, la scuola e così via. Ecco, questo cambiamento, le psichiatrie che dominano ancora in Italia e moltissimo nel mondo, questo cambiamento non solo non lo hanno fatto, ma cercano di avversarlo. Prova ne sia, forse voi questo lo sapete, uno delle strutture, dei punti di snodo dell'assistenza psichiatrica in Italia sono i servizi ospedalieri di diagnosi e cura, i servizi dove si devono accogliere le situazioni in acuto, no?
Certo,
bene,
sì.
Questi luoghi sono diventati nella maggior parte dei casi dei bunker, chiusi, sprangati, dove si opera la contenzione. Diciamo, abbiamo fatto una ricerca, su 10 diagnosi e cura, ce ne sono circa 300 in Italia, ben 7 sono chiusi e utilizzano la contenzione o sporadicamente o come routine. Ce ne sono invece 3 su 10 che questo non fanno, come le dicevo, a Trieste tutte le porte sono aperte, abbiamo un diagnosi e cura che è il più aperto di tutti. Allora vuol dire che si può fare diversamente, ma perché non si fa diversamente? Non si fa diversamente perché queste culture fanno ancora fatica a mettersi in crisi, le università continuano a lavorare sullo stesso paradigma medico e di conseguenza diventa difficile, insomma, no? Che poi sul piano pratico, sul piano operativo, le cose possano cambiare. Tuttavia, che cosa è successo? È successo che ci sono le persone come quelle che avete intervistato, c'è un cantante che vince a Sanremo, no? Come Simone Cristicchi, che dà il senso di un cambiamento culturale che è andato molto avanti a quello dei medici e degli psichiatri e delle lobby, che è quello della gente, che si aspetta la cura, aspetta l'accoglienza, si aspetta di garantire e dare diritti alle persone che si presentano con queste diversità che sembrano impossibili da far convivere e che vogliono tutto questo, e questa è la forza della legge. Io credo che la legge, questo cambiamento andrà avanti proprio perché ormai è radicato nella, si dice, nella società civile,
certo,
tra la gente.
Io volevo chiederle una cosa, cioè se ancora qualche secondo, perché noi abbiamo qua in studio Massimo, Ciro e Vincenzo di Psicoradio, volevo chiedervi se avete voi una domanda da fare a Peppe Dell'Acqua.
Se c'è bisogno di un nuovo Franco Basaglia per continuare questi cambiamenti epocali.
Beh, ma sa, di Franco Basaglia è difficile averne due in 30 anni. Sono cambiamenti epocali, appunto. Io credo che il lavoro di Franco Basaglia e quello che ha prodotto Franco Basaglia rappresenta ancora il futuro. Rappresenta ancora il futuro. Non si è esaurita assolutamente la spinta di Basaglia. Pensate che adesso nel mondo cominciano e diventano più evidenti studi e ricerche che si fanno su Basaglia. Noi avremo, prendo ancora un secondo, noi avremo a Trieste stiamo lanciando un anno intero di lavoro che abbiamo chiamato la Fabbrica del Cambiamento, con eventi culturali, seminari. L'altra sera abbiamo avuto il quintetto di Enrico Rava e Gino Paoli, che hanno aperto questa stagione in una serata veramente emozionante, bellissima, col teatro dell'Accademia della Follia. Insomma, verranno a Trieste a festa, mi pare che anche Psicoradio è invitata.
Sì, è vero.
Verranno ricercatori della California, della Nuova Zelanda, della Svezia, dal Giappone, che stanno tutti pubblicando e studiando nelle loro università e nei loro luoghi il lavoro e il pensiero di Franco Basaglia, ritrovandolo evidentemente molto avanti, no? Quasi da rincorrere. Quindi io penso che quelle cose lì, insomma, che ho detto prima, stanno ancora funzionando, e tra l'altro cominciano a essere importanti per la medicina in generale. Voi capite che lavorare oggi nel prendersi cura delle persone, non possiamo immaginare una medicina che sta nell'ospedale, dobbiamo immaginare come, così come immaginava Basaglia, noi possiamo entrare in rapporto con le persone, nei territori, nei quartieri, nei rioni, come cioè costruire intorno alle persone la possibilità di essere nelle cose, di essere al mondo.